A voi tutti un buon pomeriggio da Giancarlo Lavella. Questa è la sigla di Non Solo Sport, anteprima del sabato, come avete sentito, perché era già all'ascolto prima di questa sigla, preceduta da quella che ormai è un'altra tradizione, una sorta di presigla, il brano di Francesco De Gregori, Lega Calcistica del 56, che ci introduce proprio all'argomento di oggi. Ebbene sì, parliamo di calcio perché con la finale di Coppa Italia, una sorta di ultimo atto di questa stagione, si sono un po' conclusi i giochi prima di riprendere proprio con un'altra finale importante, che sarà la finale di Supercoppa, questo dopo l'estate. Una finale di Coppa Italia che ha lasciato parecchi strascichi, soprattutto nelle due squadre che l'hanno disputata, le squadre di Roma, i giallorossi appunto della Roma e la Lazio. La Lazio se l'è aggiudicata, quindi molto ottimismo in casa biancoceleste, un po' meno in casa giallorossa, dove si cerca un po' di rifondare il tutto. Ma non sono solo queste le tematiche che affrontiamo, perché abbiamo già il nostro primo ospite collegato telefonicamente con Non Solo Sport. Quando si parla di pallone, quando si parla di un campo di calcio, per lui non ci sono segreti, possiamo dire. Francesco Caremani, buon pomeriggio.
Ciao Giancarlo, buon pomeriggio anche a te.
L'ho presa un po' alla lontana, ecco, per crearti questo tappeto d'accoglienza e per ringraziarti adesso ufficialmente sempre della tua disponibilità per i tuoi commenti sempre puntuali. Ecco, che mi dici un po' delle due squadre che hanno disputato questa finale di Coppa Italia? Insomma, grande ottimismo nella Lazio, dicevamo, un po' meno nella Roma. Che cosa succederà ora?
Cosa succederà non è facile da stabilire. Devo dire che il risultato della finale di Coppa Italia è probabilmente la degna conclusione della stagione di entrambe le squadre. Da una parte, oggettivamente, una società che da 2-3 anni a questa parte non sa fare delle scelte nette e soprattutto non sa pensare in prospettiva a un progetto di calcio.
E stai parlando, immagino, della Roma.
Sto parlando della Roma, naturalmente. Il passaggio da allenatori diversi, poi tutti allenatori che, insomma, per struttura genetica hanno bisogno di tempo per costruire un progetto, quindi di anni, quindi di essere anche sostenuti e creduti fino in fondo nelle loro idee. E questo, oltretutto, ecco, con una squadra, cioè uomini alla mano, posso citare Pjanic, De Rossi e altri, insomma, di grande spessore, giocatori che in Europa vorrebbero tutti o quasi nei rispettivi ruoli. Dall'altra invece la Lazio, dove oltretutto io ho un debole per l'allenatore Petkovic, che secondo me ha portato nella capitale anche un nuovo stile, uno stile, mi perdoneranno insomma i tifosi della capitale, però un po' sconosciuto, insomma.
Beh, è arrivato come tu hai detto,
loro squadra, uno stile molto molto sobrio, grande preparazione.
Lui stesso è arrivato da perfetto sconosciuto, perché nessuno sapeva, se non gli addetti ai lavori, chi fosse Petkovic.
Assolutamente, questo secondo me è il merito anche di Lotito. La vittoria della Coppa Italia con quella squadra, non me ne vogliono i giocatori biancocelesti, però secondo me, come dire, uomo a uomo inferiore ai giallorossi, appunto alla Roma, con quella squadra, con quell'allenatore, ha vinto la Coppa Italia, ha portato la Lazio in Europa League, con una stagione altalenante, però anche secondo me piena di soddisfazioni. Soddisfazioni non solo, io capisco che, come dire, a Roma vincere il derby, soprattutto poi in una finale di Coppa Italia, stravolge completamente quella che tutti noi comunemente vediamo come scala dei valori calcistici in generale. A Roma è ovviamente un'altra cosa. Però secondo me questa è proprio la vittoria di Lotito. Cioè, con una squadra dove non ci sono top player, dove ci sono calciatori, penso a Candreva, cioè scartato dalla Juventus, piuttosto che altri calciatori arrivati completamente sconosciuti, Lulic che adesso è diventato, come si dice in gergo spagnolo, un crack del mercato, e Petkovic che ha saputo interpretare al meglio la partita in campo contro la Roma, che però non ha, secondo me Andrea Zoli non aveva sbagliato né la formazione e né tantomeno l'atteggiamento tattico. In una partita come quella, però in una finale, si sa, basta un errore, uno prende un gol e finisce lì. Però ecco, anche questo secondo me la dice lunga poi spesso sulla competenza del tifoso, cioè nel senso, se Io cito sempre Arrigo Sacchi, cioè nel senso, se noi rimaniamo fermi al risultato, certo, alla logica del risultato, solo a quello, non si costruirà mai niente, cioè si può anche perdere, dipende poi in prospettiva. La realtà è che la Roma per il terzo anno consecutivo riparte da zero e quest'anno, secondo me, purtroppo l'unica cosa che si può dire della Roma è che è stato un fallimento totale, sia dal punto di vista, secondo me, della gestione della rosa, sia dal punto di vista tecnico-tattico.
Ecco, Francesco Garimani, secondo te, Francesco, non servirà soltanto andare a cercare un nuovo tecnico, occorrerà mettere un po' a mano anche alla rosa dei calciatori?
Sicuramente a questo punto loro devono cercare, cioè, perché poi la piazza chiaramente fa pressione e Roma è Roma, è una piazza particolare, però cercare un nuovo tecnico, mi ricollego a quello che ho detto prima, cioè non tanto per il nome, cioè si deve impostare con lui un lavoro e poi questo lavoro secondo me va anche comunicato alla tifoseria, cioè, volevo dire questo, cioè, a Roma insomma sono stati presi, è stato preso in giro Luis Enrique perché schierava i giovani della primavera, c'è stato addirittura un video virale su YouTube che ha fatto epoca, però non è così che si può giudicare un allenatore, cioè nel senso si dice e si stabilisce prima qual è l'obiettivo, non ci sono i soldi, si valorizza i giovani, ci sono i soldi, si comprano i grandi giocatori, si sceglie un allenatore perché ci piace quel tipo di gioco, perché è un vincente oppure perché vogliamo fare un progetto di 5 anni, cioè secondo me nel calcio moderno non c'è più oramai il coniglio dal cilindro, queste cose vanno scelte prima e vanno stabilite.
E
cioè,
come tu hai accennato, è importante fare un programma, costi quel che costi, di almeno alcuni anni, e non è possibile ogni 6 mesi cambiare allenatore.
Ma assolutamente, cioè, io non li conosco di persona, però cioè, criticare Sabatini e Baldini nelle loro competenze da dirigenti mi sembra un tantino esagerato e un tantino azzardato. Attenzione, perché poi volevo dire, le persone non è che uno che lavora gli piace essere offeso continuamente, la gente può, come è venuta, può anche decidere di andarsene, non è detto che questo per la Roma e per i tifosi giallorossi sia un bene, anzi.
Francesco, prima di salutarci e di ringraziarti di nuovo per la tua presenza qui a Non Solo Sport, dimmi soltanto due cose sulla Juventus campione d'Italia. Allora, squadra che vince non si cambia, però secondo alcuni, soprattutto ecco, tifosi bianconeri, si chiede insomma che ci sia qualche rinforzo importante.
Sicuramente arriva. Se come dire, vuole diventare un top club europeo si deve rinforzare.
Proprio perché adesso c'è la Coppa Campioni, la Champions League.
Assolutamente. In Italia ha dimostrato in questi 2 anni di essere nettamente superiore agli avversari in tutto e per tutto, nonostante insomma anche vari problemi, non secondari. Però quando anche lì il tifoso vuole l'attaccante forte, la Juventus è una squadra che segna tanto, che poi segni con l'attaccante, segni con centrocampisti e difensori, questa fa poco differenza, se no veramente, cioè, se no si fa fatica anche a parlare di calcio, se come dire c'è chi la pensa in questo modo. Io credo, devo dire, la cosa che mi lascia più perplesso sono tutte queste voci sul mercato della Juve, cioè la Juventus ci aveva abituato in passato a comprare alcuni giocatori, ricordo Ibrahimovic, ricordo Nedved, cioè a dire ok, abbiamo comprato Ibrahimovic, ok, abbiamo comprato Nedved. Qui si fa un gran parlare di tanti calciatori, di tanti giocatori, addirittura si mettono ovviamente i media più che la società, immagino, sul mercato dei nomi anche importanti che hanno rappresentato la struttura della squadra in questi 2 anni, e questo genera confusione, secondo me, sia anche nei calciatori, probabilmente, anche se saranno preparati oramai a questo tipo di battage quando finisce il campionato, si inizia a parlare solo di mercato, da una parte, dall'altra anche nei tifosi. Io temo però una cosa, anche questo atteggiamento sul mercato, anche questo dire non dire, perché parliamoci chiaro, se Vucinic lo comprano o una squadra straniera offre tanti milioni di euro, secondo me Vucinic, come dire, può essere sacrificato sul mercato, bisogna poi vedere chi, certo, viene comprato al suo posto. Temo però che la società in qualche modo abbia paura, abbia timore anche della piazza. Andrea Agnelli, diciamo che con la piazza ha avuto dei rapporti altalenanti in questi anni, basta vedere la prima partita di Champions in casa col tifo che ha fatto sciopero contro l'aumento dei biglietti, insomma la storia di Conte come allenatore, tutti gli altri allenatori in qualche modo criticati, esisteva solo Conte, quindi c'è una grande attenzione alla piazza.
Ecco, però, Francesco,
un club non deve stare a guardare la piazza.
Un'ultima cosa prima di salutarci, dimmi la tua, così senza voler giudicare nessuno, però a me sembra strano questa cosa dei 29 scudetti conquistati, ma tifosi e la società stessa si fregia di 31 scudetti. Insomma, sappiamo i due che sono stati tolti a causa delle recenti vicende della giustizia che hanno coinvolto i dirigenti della Juventus. Ecco, dimmi un po' la tua.
Ma senti, guarda, io ho scelto un tifoso che mi è, come dire, che è mio amico su Facebook, un tifoso della Juve, ma proprio tifosissimo, che ha detto secondo me una cosa molto intelligente. Ha detto, cioè, i tifosi ovviamente sono tifosi e quindi ne contano 31. Però la società è una società affiliata alla Lega Calcio Serie A e che ha delle regole, ci sono delle sentenze che almeno quelle sportive non sono state ribaltate, certo. E quindi la società ne dovrebbe contare 29, mi sembra abbastanza ovvio. La cosa peggiore, credo che però la figura peggiore la facciamo noi giornalisti, quando io sento dire di Del Piero o di Ibrahimovic o di Capello, contare quello che non si può contare, cioè decidiamoci, o si contano o non si contano, ma anche lì ci sono le sentenze sportive.
Grazie Francesco Caremani per essere stato con noi a Non Solo Sport anteprima, e buona
grazie
domenica, soprattutto
grazie.
Buona domenica. Allora, la Serie A quest'altro anno cambierà volto, anche se su 20 squadre c'è un ricambio solo di 3 compagini, vanno via Palermo, Siena e Pescara, e arrivano innanzitutto la vincente, lo vedremo praticamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, tra Empoli e Livorno, ma il Verona secondo classificato, ma soprattutto, questo è il nome nuovo, lo stiamo seguendo già da tempo in campionato, un campionato di Serie B che ha stradominato, il Sassuolo. E allora noi andiamo subito in terra d'Emilia, proprio lì vicino a Sassuolo, e c'è con noi Giancarlo Tacconi. Buon pomeriggio Giancarlo.
Giancarlo, buon pomeriggio a voi, è un piacere sentirvi.
Io penso sempre quando parlo di te, un giornalista di Serie A, esperto di Serie B, insomma, no?
Ti ringrazio, troppo gentile. Un giornalista che è stato tanto in Serie B, spero di essere tornato giornalista
adesso
di Serie A.
E praticamente, ecco, tu sei...
Infatti ascoltavo con piacere l'intervento del collega sulla Juventus, mi immagino l'anno prossimo alla Juventus Stadium, Juventus Sassuolo,
esatto,
una cosa quindi. Che 6 anni fa
era assolutamente impensabile.
Castel Bolognese Sassuolo, Castel San Pietro Sassuolo, Pianorese Sassuolo, cioè giocava in CND, poi è arrivato il patron Giorgio Squinti, il dottore della Mapei, una multinazionale che fattura 3 miliardi di euro per 7.500 dipendenti. Questa bellissima favola, uno dei più grossi stabilimenti della Mapei è a Sassuolo, dove all'asilo praticamente danno pane e mattonelle, perché la ceramica è la culla della ceramica, è stata fino a poco tempo fa la culla della ceramica mondiale. C'era questa fabbrica ben insediata nel territorio, fabbrica di colla, aggrappante, adesivi e quant'altro, e quindi Giorgio Squinzi si è avvicinato al Sassuolo e ha detto: però attenzione, io mi disimpegno dal ciclismo dopo ho vinto tutto, io non voglio fare una figuretta, voglio che il Sassuolo giochi per vincere. Detto fatto, in 6 anni questo, anche grazie ovviamente all'impegno della Mapei e del dottor Squinzi, il Sassuolo è arrivato nell'Olimpo del calcio.
Ecco, una ricaduta positiva di un'azienda che sta andando bene in questo momento di crisi economica, è importante sottolinearlo. Senti, ma il Sassuolo continuerà a giocare nel suo stadio in Serie A?
Bella domanda. Il Sassuolo ha giocato a Modena in questi 5 anni di Serie B, perché è dotato di un impianto, lo stadio Ricci, con cui ha partecipato fino alla Lega Pro, però è proprio nel cuore della città, in centro, all'ombra del campanone, che è un po' il simbolo appunto del comune di Sassuolo. Tra l'altro una bella favola, perché Sassuolo sarà il comune con il minor numero di abitanti rappresentato in Serie A, con le sue 43.000 anime, compresi tutti quanti, anziani, bambini, donne, sarà in assoluto il più comune, anche più piccolo di eventualmente Empoli, che potrebbe essere il secondo comune, certo. non fa assolutamente numero il Chievo, perché essendo un quartiere di Verona c'è tutto il comune di Verona. Ecco, sarà dopo il dopoguerra, dopo Casale, che ha vinto anche tra l'altro 9 scudetti, sarà il comune più piccolo rappresentato in per quella questione dello stadio c'è una querelle, dicevamo, lo stadio Ricci, piccolino, un gioiellino, però piccolino, non è stato omologato per la Serie B. Il Sassuolo ha giocato per 5 anni al Braglia e ha conquistato anche l'affetto dei tifosi modenesi, ha generato un po' di rivalità appunto con i tifosi del Modena, però quest'anno c'è questa diatriba con lo stadio di Reggio Emilia, che essendo la Reggiana fallita alcuni anni fa, in mano al curatore fallimentare, quindi ci sarà questa base di asta. La Reggiana vorrebbe ricomprarsi praticamente la nuova Reggiana al suo stadio, per poi affittarlo al Sassuolo, il Sassuolo che quindi migrerebbe in questo stadio da 30.000 spettatori.
È tutta una questione di pochi chilometri, insomma, si gioca.
Sassuolo-Reggio Emilia 20 km, Sassuolo-Modena 15 km. Da sottolineare un'ultima cosa, perché alla partita decisiva contro il Livorno, fatti saldi i 3.000 livornesi, c'erano 15.000 tifosi del Sassuolo. Penso un comune con 43.000 anime, in 15.000 erano allo stadio.
Metà paese era allo stadio. Senti, raccontaci brevemente quelle che sono state le scene per festeggiare questa promozione in Serie A, chiaramente attesissima, perché il Sassuolo, come abbiamo detto già negli interventi delle scorse settimane, anche con te, ha dominato questa stagione.
Ha dominato, però è stata una promozione romanzata, se tu tieni conto che il Sassuolo ha avuto anche 10, 12, 13 punti di vantaggio sulla terza in classifica, invece nell'ultimo mese si è praticamente mangiato tutto, gli è venuto il braccino, si è giocata 4 match ball uno dietro l'altro, li ha fatti tutti e tre a partire dal derby col Modena. È arrivata l'ultima partita in cui, nel caso avesse vinto il Livorno lo scontro diretto al Braglia, sarebbe stato la formazione alla Bronica ad andare in Serie A. Partita romanzata, perché sullo 0-0 Sassuolo è rimasto in 10 uomini. Poi nel corso appunto della ripresa un'altra doppia espulsione del giocatore talentuosissimo, un giovanissimo segnato di questo nome, Domenico Berardi, già nel mirino di Juventus e forse anche del Manchester United, un 94 che ha segnato il debutto in Serie B, 11 gol, davvero bravissimo, espulso insieme al portiere del Livorno, quindi 9 contro 10, il Sassuolo si è difeso coi denti, lui che ha dominato il campionato per tre quarti con Eusebio Di Francesco, che è stato bravissimo a impostare la sua squadra giocando, votata sempre al gioco, votata sempre a cercare la via del gol, proprio lui che è stato un pupillo anche di Zeman, voglio dire, si è difeso con le unghie e coi denti. Belinghieri, il giocatore più in forma del Livorno, ha sbagliato tu per tu col portiere un gol che sembrava cosa fatta a 10 minuti dalla fine, sembrava sancita la beffa finale. Invece pensate, in uno scontro a centrocampo Missiroli si è spaccato l'arcata sopraccigliare, infatti poi alla sera gli hanno dato 5 punti, è rientrato in campo il Sassuolo per qualche momento, è stato anche in 8 giocatori, è rientrato in campo con un turbante di altri tempi, in un'azione di contropiede al 94esimo ha segnato il gol vittoria e promozione, veramente.
Ecco, tutto questo che ricaduta ha avuto nella piazza di Sassuolo.
Ovviamente c'è stato il corteo nero-verde da Modena fino a Sassuolo in piazza. Non erano i 12.000 dell'Arena di Verona a festeggiare il Verona, ma 3, 4, 5.000 persone si sono riversate a Sassuolo, veramente un paese che si guardavano in faccia e dicevano: ma è vero, dammi un pizzicotto, non ci credo, il Sassuolo in Serie A. Non riuscivano i tifosi, ti giuro, noi gli stessi addetti ai lavori dicevamo: ma è vero, il Sassuolo in Serie A, nonostante ci avessimo fatto la bocca, perché poi il Sassuolo ha dominato per tre quarti, ha sciorinato un calcio champagne e adesso viene il bello, perché il Sassuolo andrà, quindi
successe anche per altre realtà, ricordo, perché le ho vissute più da vicino, il Castel di Sangro in Serie B per esempio, anche lì ci si toccava per vedere
se
la notizia era vera.
Popolare proprio, a parte che, come ti dicevo, 4 match ball sono stati tanti, perché loro hanno fallito praticamente in casa col Modena, in casa con il Padova e a Lanciano. Se avessero vinto sarebbero stati matematicamente in Serie A, invece hanno pareggiato in 2 occasioni e perso nel derby contro il Modena, e quindi c'erano davanti allo stadio i banchettini con le maglie che inneggiavano già la Serie A, i tifosi li guardavano, basta,
e non compravano nulla, anche per
sfortuna, mena grande,
anche per scaramanzia.
Però è stata una festa, anche perché è stata una festa veramente meravigliosa, frutto, come dicevo, del grandissimo lavoro di Eusebio Di Francesco, che voi a Roma avete conosciuto benissimo,
sì, è stato giocatore
tanti anni
in maglia giallorossa
della Roma, è stato veramente questo qua, anche questo un fior di allenatore che rientra dalla porta principale della Serie A. L'anno scorso era stato esonerato dal Lecce, quest'anno invece rientra con una promozione strepitosa veramente in Serie A, ha creato un gruppo fantastico. E tanto per darvi l'ultima fotografia della promozione, pensate, sabato sera hanno festeggiato giocatori, lo staff, eccetera, eccetera, fino alle 4, alle 5 di notte, non sappiamo a che ora sono andati a letto i festeggiamenti, fino a che ora, alla mattina, alle 8 di mattina, erano in un laghetto di pesca sportiva a fare una gara di beneficenza. Sono andati là alle 8 di mattina, non so, qualcuno probabilmente è cascato anche nel laghetto.
Un'ultima domanda, prima di salutarci, Giancarlo. Andare in Serie A non basta, bisogna assumere una mentalità da Serie A, cominciare dalla campagna acquisti. Ecco, per esempio, abbiamo avuto l'esempio del Pescara che è retrocesso proprio forse per questa carenza di mentalità da Serie A. Assumere una mentalità da Serie A, che cosa vuol dire per il Sassuolo?
Io parlavo con Cristiano Bergodi, l'anno scorso allenatore del Modena, quest'anno per un po' di tempo allenatore del Pescara. Lui mi ha detto che il Pescara l'anno scorso, due anni fa, ha dominato la Serie B e quest'anno era più scarso rispetto a quello
che era in Serie A.
Addirittura nel mercato di gennaio sembrava dovessero rinforzare la squadra e l'hanno ulteriormente indebolita, tanto per dire. Questa è stata la fotografia, probabilmente scelte sbagliate, giocatori sbagliati. La mentalità è giustissima perché l'entusiasmo sarà grandissimo. I giocatori, ovviamente, di Serie B che hanno fatto benissimo in Serie B si potranno riproporre in Serie A, però bisogna... Il Sassuolo è andato in Serie A con un progetto, ora il Sassuolo deve rifondarsi praticamente con questo progetto.
Si fanno dei nomi sugli acquisti.
Ma prima di tutto bisogna tenere, come detto, Berardi ha un sacco di offerte e quindi bisognerebbe assolutamente tenerlo. Ci sono lo stesso Boacin con proprietà con il tra Genoa e Juventus. Ci sono tanti giocatori che prima di tutto bisogna, in questa settimana è stato tra l'altro fatto il contratto di Eusebio Di Francesco, che aveva soltanto un anno ed è stato rinnovato appunto il
Quindi
contratto.
Riconfermato il tecnico.
Riconfermato in pectore ovviamente Eusebio Di Francesco. I nomi sono tantissimi ovviamente, un nome eclatante che è stato fatto e avvicinato al Sassuolo, anche se poi si è rivelata una bolla di sapone, era quella di Luca Toni, che lui abita a San Ramazzoni, è nativo appunto del Modenese, sarebbe stata una bella favola. È ancora molto presto, anche perché si devono definire appunto i piani, le strategie, prima di tutto sapere quale sarà lo stadio in cui giocherà il Sassuolo. Però il Sassuolo, come detto, Giorgio Squinzi non giocherà per partecipare, lui ha già detto, per me la partita, il mio derby, lui è un grandissimo tifoso milanista, Giorgio, il patron appunto della Mapei, ha detto per me il mio derby sarà quando io a San Siro andrò là con il Sassuolo per battere l'Inter.
E noi seguiremo i primi passi del Sassuolo in Serie A quando comincerà la prossima stagione, così come quelli del Verona e della vincente tra Empoli e Livorno. Per ora ti auguriamo una buona domenica, grazie Giancarlo Tacconi.
Un salutone, a presto.
Grazie a te, a risentirci sicuramente, proprio per raccontarci quello che la serie cadetta non sempre riesce ad uscire fuori dai giornali. Ci salutiamo qui, finisce qui Non Solo Sport, anteprima del sabato. L'appuntamento, come sempre, è la trasmissione di lunedì prossimo per continuare i nostri commenti, le nostre interviste. Grazie a tutti per l'attenzione. Da Giancarlo Lavella un cordiale saluto a tutti.